Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, bentornati all'ascolto di Prisma, qui come ogni venerdì su Radio Popolare in diretta da adesso alle 10.30. Lorenza Ghidini in studio, Massimo Alberti in redazione. Questa mattina apriremo con le ultime dagli Stati Uniti. Alla fine Trump è stato incriminato, lo commenteremo con l'americanista Mario Del Pero. E poi sarà con noi il presidente di Fondazione Ambrosianeum, Marco Garzonio, che probabilmente alcuni di voi leggono anche come autore del blog L'Ambrosiano sul sito di Radio Popolare, perché ieri è stato pubblicato il 30° rapporto su Milano. Ed è sempre un rapporto molto interessante, frutto di studio, di osservazione, di confronto, di grande lavoro che fa la Fondazione Ambrosianeum. La Milano che siamo, la Milano che sogniamo, l'hanno intitolato così, e quindi Garzonio ci racconterà qual è la fotografia che esce da questo corposo rapporto, che trovate tra l'altro disponibile in rete. L'Europarlamento che condanna l'Italia perché non registra i figli delle famiglie omogenitoriali, l'aveva chiesto il sindaco nostro, il sindaco Sala, che prendesse posizione l'Europa, così è stato. E ancora l'intelligenza artificiale, l'appello che arriva proprio dalla Silicon Valley, dove tutto è nato: fermiamoci prima che questa cosa vada fuori controllo. Le regionali del Friuli, perché si vota domenica e lunedì, è una sfida piuttosto scontata, ma ci racconterà il nostro collaboratore da Trieste, Edi Pernici, di che cosa si tratta. E poi ancora il tema della siccità, con alcune decisioni che prende Regione Lombardia proprio in queste ore per rimandare la stagione irrigua e le semine, visto che continua a non piovere, e quindi è meglio rinviare. Un'intervista di Fabio Fimiani sentiremo. E dunque la notizia è arrivata questa notte: Trump è il primo presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere incriminato. La vicenda, la sapete, quella del pagamento della pornostar Stormy Daniels. Trump viene accusato di avere comprato il silenzio di questa donna durante la campagna presidenziale del 2016. Lui reagisce, parla di una persecuzione politica. I suoi avvocati dicono che comunque si consegnerà martedì alla giustizia di Manhattan. Lui non ha mai negato di avere pagato Stormy Daniels, però dice che il suo avvocato lo aveva rassicurato sulla legalità di questo esborso, che insomma in fondo era un tentativo di estorsione nei suoi confronti, quindi lui in realtà è la vittima di un crimine e non quello che lo ha commesso. In effetti i capi di accusa si conosceranno soltanto quando gli verranno letti martedì, quindi presumibilmente al momento della sua consegna alla giustizia. Non è chiaro se gli contesteranno un reato minore derivante dall'avere contabilizzato i soldi dati a Stormy Daniels come spese legali della Trump Organization, oppure se abbiano puntato più in alto i magistrati un crimine più grave, e cioè di avere violato la legge elettorale degli Stati Uniti occultando l'importo e la destinazione di questi soldi che appunto servivano alla sua campagna politica per le elezioni. E insomma, anche l'accusa non sarà semplice da portare avanti, è un processo che per i tempi della giustizia americana si svolgerà circa fra un anno e quindi molto molto a ridosso delle prossime presidenziali alle quali, come sappiamo, Donald Trump voleva candidarsi. Buongiorno a Mario Del Pero, americanista dell'Università parigina di Sciences Po, ben trovato.
Buongiorno a voi e a chi ascolta, buongiorno.
Era un paio di settimane fa quando abbiamo parlato con lei proprio dell'imminente incriminazione di Trump. A questo punto è arrivata e non possiamo che domandarci che cosa succede adesso, soprattutto rispetto al destino politico di un ex presidente che voleva tornare alla Casa Bianca l'anno prossimo.
Ci muoviamo in un territorio del tutto sconosciuto, è il primo ex presidente che viene incriminato, non solo è un ex presidente, è anche una figura pubblica che intende ricandidarsi, ha già annunciato la sua ricandidatura, probabilmente era il favorito, uno dei favoriti per la nomination repubblicana. Quindi è davvero difficile capire cosa avverrà, anche perché questo procedimento, questa indagine entrerà nel vivo presumibilmente proprio nei mesi della campagna elettorale del 2024. Allora, da un lato danneggia ovviamente Trump per tutta una serie di ragioni, dall'altro però mette Trump sotto i riflettori e obbliga il fronte repubblicano a compattarsi attorno all'ex presidente e a sostenerlo, quando il medesimo fronte repubblicano, diciamo così, auspicherebbe un'uscita di scena il più possibile indolore dell'ex presidente, perché non lo vogliono come candidato, ritengono che sia un candidato che riduce quasi allo zero le chance di riconquista repubblicana della Casa Bianca. Trump torna sotto i riflettori, Trump può cavalcare un discorso vittimista, cospirativo, che sappiamo essere molto mobilitante per la sua base e per il suo elettorato. Trump ottiene il sostegno dei repubblicani, anche di tutti tanti repubblicani che non lo amano e finanche lo detestano. Trump è sotto indagine, il rischio ulteriore è che questa indagine su reati potenzialmente minori vada a danneggiare e delegittimare altre indagini che si muovono in parallelo su cose per certi aspetti ben più gravi e serie, a partire dal tentativo, diciamo così, di eversione di golpe successivo alle elezioni del 2020.
L'assalto al Capitol del 6 gennaio del 2021. Professor Del Pero, i repubblicani a questo punto dovranno ovviamente andare dietro a Donald Trump nel parlare di una persecuzione politica, però forse il fatto che poi il processo entrerà nel vivo fra molti mesi potrebbe dare anche qualche via di fuga al Grand Old Party, che appunto, come diceva lei, non muore dalla voglia di ricandidarlo.
Allora, io credo che l'auspicio di chi della leadership del partito che non vuole Trump candidato alla presidenza, perché bisogna dirlo, l'auspicio è di poter preservare il sostegno dei milioni di elettori di Trump, dando pieno appoggio e solidarietà pubblica e politica all'ex presidente, ma al contempo approfittando di questa situazione per togliere Trump, diciamo così, dalla rosa di candidati repubblicani. Credo che questa sia, non è una scommessa, è l'unica strada percorribile per il Partito Repubblicano. È problematico perché da un lato ci sarà una grande mobilitazione della sua base elettorale, avrà un effetto ancora più divisivo e polarizzante su una società, su un elettorato, su una politica di loro molto polarizzati, e rischia davvero di, come dire, surriscaldare ancora di più un contesto pubblico e politico che è costantemente, diciamo così, a rischio di surriscaldamento, e surriscaldandolo di alimentare, diciamo così, il trumpismo, ovvero di facilitare la presenza sotto i riflettori di Trump, quando in realtà i repubblicani da quei riflettori Trump da qualche tempo vorrebbero toglierlo.
Molte grazie, professor Del Pero, a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie.
Mario Del Pero, americanista a Sciences Po, a Parigi. E adesso parliamo un po' di Milano dopo questo fuori programma, diciamo così, anche se insomma tutti ci aspettavamo che prima o poi questa incriminazione arrivasse, ma insomma è arrivata poi questa notte nel pomeriggio newyorkese. Milano fotografata come sempre, come tutti gli anni da 30 anni a questa parte, dalla Fondazione Ambrosianeum, che tra l'altro compie 75 anni. Rapporto sulla città 2022, la Milano che siamo, la Milano che sogniamo, l'hanno intitolata. E tra gli autori di questo imponente lavoro, che trovate appunto disponibile in rete, viene pubblicato da Franco Angeli, tra gli autori ci sono l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, il rettore della Cattolica Franco Anelli, il direttore della Caritas Luciano Gualzetti, e poi ancora Elena Granata, Mario Colombo, tutti che contribuiscono a fare il punto su come è cambiata Milano e come sta dopo la pandemia, nello scenario internazionale di una nuova guerra, in mezzo a importanti transizioni, quindi tutto il discorso poi del clima, dell'ambiente e naturalmente uno sguardo anche sulla cultura, che è ancora in grado di esprimere la nostra città, una città però che da questo rapporto esce come una città che in questi anni ha promesso molto ma non tutto mantenuto. È con noi il presidente di Fondazione Ambrosianeum, Marco Garzonio, ben trovato, buongiorno.
Ben, grazie a voi, ben trovati a voi, eccomi.
Ecco, allora, Garzonio, che tra l'altro gli ascoltatori leggono anche con il suo blog L'Ambrosiano proprio sul sito di Radio Popolare, Delpini, il nostro cardinale, che appunto firma il primo capitolo di questo vostro rapporto, dice che quando gli chiedono come va a Milano, lui non sa rispondere, anche se poi naturalmente anche lui dà la sua opinione in questo vostro rapporto. E a lei, Garzonio, quando le chiedono come va a Milano, che cosa risponde?
Rispondo innanzitutto con parto dal dato di speranza. Ha ricordato che pubblichiamo questo rapporto mentre l'Ambrosianeum celebra i 75 anni di vita. Bene, 75 anni come la Costituzione, ci consideriamo fratelli gemelli della Costituzione, e quindi fare questo rapporto in questo modo, in questo momento, è un po' un cercare di riandare a quello spirito, ma riandare a quello spirito, che è uno spirito di speranza, di futuro, di basi solide di una democrazia, non ci può, anzi non ci deve impedire di svolgere anche riflessioni critiche, e le riflessioni critiche sono quello che ha detto, cioè che Milano non ha mantenuto le promesse. Ma perché non ha mantenuto le promesse? Perché ha continuato a correre sull'abbrivio dell'Expo, quindi di un oggettivo successo internazionale, ma non si è preoccupato minimamente che quando si è in gruppo, lo vediamo adesso con le maratone della domenica, quando si è in gruppo, se non aspetti gli altri, finisci che tu corri avanti ma gli altri restano indietro, vengono non solo emarginati ma tagliati fuori. Fuori di metafora, cosa significa? Significa che questa città è diventata appunto la città dei nuovi grattacieli, di tutte quelle strutture, recupero degli scali ferroviari, eccetera, consumato gli ultimi brandelli di suolo e per esempio non riesce a mettere giù un albero mentre ne erano stati promessi 2 milioni grazie al PNRR. Secondo, andando avanti a costruire in questo modo, tutti i capitali sono andati per un certo tipo di investimenti, non sono rimaste risorse per l'edilizia pubblica residenziale, cioè per creare case accessibili sia in affitto o addirittura per chi se lo potesse concedere, per prendersi casa a Milano. Quindi Milano espelle, non emargina a questo punto, espelle le nuove generazioni, espelle il ceto medio, espelle i giovani che a Milano vengono per studiare, che qui non possono rimanere. Perché? Ma perché non hanno la possibilità di trovare neanche una branda dove a prezzi ragionevoli soggiornare. Altro effetto di questa corsa che Milano ha fatto, aggravata dal disastro regionale nella gestione del Covid e della sanità, è quello di avere polverizzato il territorio dal punto di vista sia
del welfare e sia per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Noi abbiamo anche a Milano, quindi non solo nel profondo sud, dove, come abbiamo visto anche in recenti trasmissioni televisive, la gente non può più permettersi di curarsi, noi nella grande Lombardia, Lombardia delle eccellenze, eccetera, che la Lombardia che aveva mostrato tutte le pecche del sistema formigoniano, poi maroniano e poi dell'attuale presidente, niente, è andato avanti, ha continuato a confermare quelle maggioranze, risultato code di 6 mesi, 1 anno per tutti gli esami che sono vitali per una conservazione minimale della salute, per lo screening prima ancora che per la cura. Ecco, questo è l'aspetto, il risvolto di questa Milano a due velocità. Da una parte, ripeto, la Milano che corre perdifiato verso questa Olimpiadi di Cortina del 2026, viste come la consacrazione di, e nello stesso tempo però una Milano che arranca dal punto di vista dei diritti, perché è il diritto alla casa, è il diritto alla salute, è il diritto al lavoro, è il diritto al ricambio generazionale, è il diritto a un ambiente, a una natura che sia la corrispondente alla nostra vita. E quindi la fotografia che diamo di questa Milano di questi giorni è esattamente questo, con in più anche un rammarico, perché questa Milano vissuta come un'isola di centrosinistra, quindi di virgolette, per quanto queste parole abbiano ancora senso, di progresso all'interno di una regione, come ho ricordato prima, una regione di centrodestra, per non dire di destra, che quindi dovrebbe questa Milano rappresentare, come hanno dimostrato anche le elezioni recenti, un faro, un polo, eccetera, in realtà non ha forza, non ha potere politico, non ha cultura sufficiente, non ha classe dirigente sufficiente per contrastare una tendenza della regione, una tendenza del paese, e quindi a questo punto è frustrata da questo aspetto, è ridotta nelle sue potenzialità, delle sue potenzialità innovative. Il timore che ci rinunci, io spero che questo non accada e che ci si possa presto riprendere, ma noi non possiamo star troppo alla finestra ad aspettare, ecco perché il rapporto, ecco perché l'attività della nostra fondazione, ecco perché questo richiamo ideale al 75esimo quindi alla Costituzione, ecco perché abbiamo voluto coinvolgere me, che tutti ci mettessero la faccia, il rettore dell'Università Cattolica, l'arcivescovo di Milano, il direttore della Carsa, con una certa enfasi enuncio queste cariche, ma proprio perché esiste una cultura cattolico-democratica, esiste un mondo culturale che si rifà una tradizione ambrosiana, eccetera, ebbene adesso non c'è più tempo da perdere, perché questo mondo non solo ci mette la faccia in un rapporto così di una fondazione culturale, ma bisognerà incominciare a osare un po' di più, alzare un po' di più la voce, soprattutto non tanto per andar contro, ma per trovare delle proposte che siano delle proposte effettivamente capaci di dare un senso alle domande di questi 200.000 giovani che vengono a Milano e che però poi alla fine della fiera, quando in mano un titolo, i fondamenti del loro futuro vanno all'estero, perché il dramma adesso vero nostro dei nostri giovani è questo qua, che vanno all'estero e tra l'altro noi buttiamo via un capitale non solo umano ma anche un capitale economico,
un potenziale,
è un po' drammatico.
Garzonio,
assolutamente,
lei ci parla di proposta, di farsi sentire, di speranze, e poi c'è una parola che ricorre a partire dal titolo e poi dal capitolo che lei stesso ha scritto in questo rapporto, e quella parola è sogno. Qui entra in gioco un po' anche lo psicologo Marco Garzonio,
certo,
no?
Assolutamente, lì c'è esattamente una proposta, lo presento come mio sogno, in realtà è una proposta specifica, documentata, articolata, perché Milano si doti di un museo del sogno. Cosa vuol dire un museo del sogno? Una realtà in cui viene mostrato che sono due facce di una stessa, realtà, la concretezza della vita e l'immaginazione. Tutto ovviamente prende origine da elementi culturali fondanti che hanno caratterizzato il secolo scorso, per la psicoanalisi in senso stretto evidentemente, ma per tutto che quello che la psicoanalisi ha rappresentato per l'arte, il cinema, il teatro, la cultura, la poesia, la letteratura. Quindi questo universo specifico da riscoprire, da esaltare, ma nello stesso tempo la capacità di mostrare il risvolto politico del sogno. E lì io faccio degli esempi, uno in particolare, a questo esempio tengo moltissimo, che noi dobbiamo capire chi oggi è capace di sogni. Ecco, io sono convinto che oggi i veri sognatori non siamo noi italiani, non siamo noi europei. Noi, nella migliore delle ipotesi, abbiamo dei piccoli sogni, da quelli un pochettino rozzi e volgari, della flat tax, conservare il proprio potere, il proprio reddito, eccetera, eccetera, ma i grandi sogni non siamo noi a farli. I grandi sogni li fanno i migranti che lasciano i loro paesi, sfidano la sorte attraversando il Mediterraneo per venire non a sostituirci, queste sono sciocchezze che solo degli ignoranti possono dire, ma vengono qui perché sanno che qui ci sono le basi di una possibile cultura, di un possibile lavoro, di un possibile futuro. Il mio sogno, se posso dire, è che in un museo di questo genere si sia come emblema di questa capacità di sognare dei nuovi sognatori, ci sia la giacchetta che Cristina Cattaneo, medico, antropologo, grande rappresentante della Milano della scienza, la giacchetta che ha recuperato tra i morti annegati nel Mediterraneo, giacchetta in cui Cristina Cattaneo ha trovato cucito nell'interno una pagella, la pagella di questo ragazzino 14enne che portava le materie scritte in francese e in arabo per dire: Europa, sto arrivando con i miei primi studi e li voglio completare, li voglio, voglio realizzarmi. Ecco, come Pahor ha messo in copertina il suo splendido libro sulla rievocazione della vita del lager e poi dal riscatto di lì ha messo la tuta a strisce del detenuto nel lager nazista, così come emblema di riscatto. Ecco, così pensate, se Milano avesse un museo che parte da Freud a Jung, passa attraverso tutti i sogni del Novecento nostri, ma avesse lì questa testimonianza che sia la giacchetta di questo 14enne che aveva sognato l'Europa e portava in questa Europa il senso del lavoro che aveva fatto fino ad allora, la sua pagella in francese e in arabo. Per me questo sarebbe una testimonianza straordinaria. Questo vorrebbe dire che Milano ha riconciliato le due velocità.
Sì. Però intanto che riflettiamo e speriamo davvero, sarebbe bello avere un museo del sogno come lo descrive lei, Garzonio, quelli che ce la fanno ad arrivare, che non fanno la fine di quel ragazzino, magari non li teniamo in via Cagni tutta la notte e la domenica stipati l'uno sopra l'altro fuori.
Non solo, ma gli diamo, se li assumiamo regolarmente e cerchiamo di non tutti quei trucchi, quelle cose tremende di non solo le code in via Cagni, perché lì farli dietro, fate bene fratelli, sfio, c'è da vergognarsi e quindi è meglio non farli vedere ai turisti, non solo quelli, ma smetterla con questa propaganda regolare. E se regolare cosa? Metti le strutture per poterlo rendere regolare, no? Ma e poi tutto il meccanismo, perché poi c'è l'aspetto pubblico, il ministro degli interni, la questura, eccetera, eccetera, ma lasciatemi dire, c'è anche l'aspetto aspetto umano nostro, cioè di quelle brave persone che cercano appena possono sì di prendere la badante, sì di prendere la collaboratrice familiare, ma per favore, no, ma non è necessario, ma perché devo fare il con, ma no, ma va bene in nero, no, questa è una mentalità troppo milanese che dovremmo riuscire a estirpare, eh? E anche questo, questo riguarda
anche
tutti.
Questo. Davvero, grazie Marco Gazzonio per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'accoglienza.
Buon compleanno all'Ambrosia Neum allora.
E buona Pasqua per la festa e buona Domenica delle Palme che ci prepariamo. Ma non c'è bisogno di essere credenti o non credenti, qui è il problema del riscatto. La Pasqua è l'augurio proprio di questo. Va bene, auguri.
A presto, auguri anche a lei Gazzonio.
Grazie al nostro lavoro.
Ecco, allora se volete approfondire, leggervelo magari anche per capitoli, lo pubblica Franco Angeli online, quindi rapporto Ambrosia Neum 2022 sulla Milano del 2022. E io ne approfitto anche, prima di dare la linea al giornale radio, visto che Marco Garzonio faceva anche riferimento a tutto il problema della sanità pubblica per come è gestita nella nostra regione, che è una questione appunto che lui, di cui parlava in relazione al Covid, ma anche in relazione alla recente rielezione della stessa giunta di fatto alla guida della regione. Vi ricordo che domani in Piazza Duomo alle 3 del pomeriggio c'è la manifestazione di cui tra l'altro Radio Popolare Media Partner. Sani come un pesce, punto di domanda, e ne abbiamo parlato qui a Prisma lunedì con Vittorio Agnoletto e altri, l'organizza Medicina Democratica, il Forum per il diritto alla salute, la campagna Dico 32. Quindi sul palco si alterneranno alcune persone tra gli organizzatori, operatori della sanità, per dare una fotografia della situazione ma anche fare delle proposte. Quindi se volete domani in Piazza Duomo dalle 15 alle 18 più o meno una manifestazione per ricordare che il Servizio Sanitario Nazionale è un bene irrinunciabile. Linea alle notizie e poi torniamo qui con Prisma. Parleremo un'altra cosa che riguarda Milano, o meglio, una battaglia che è partita da Milano e è arrivata fino all'Europarlamento, ma riguarda un po' tutti e tutte, ed è quello dei diritti delle dei figli e delle figlie, naturalmente, delle famiglie omogenitoriali. A tra poco.
Yeah. it seems like I've been sleeping in your bed too long. And it seems like you've been meaning to do me harm. But I'll teach my eyes to see beyond these walls in front of me. And someday I'll walk out of here again. Yeah, I know someday I'll walk out of here again.
Minuti qui a Prisma su Radio Popolare, bocciati sui diritti dall'Europarlamento. È passata ieri, come sapete, la risoluzione contro il governo italiano che ha imposto il divieto di trascrizione, no? Che colpisce i figli delle famiglie omogenitoriali. Dice così questa risoluzione che è passata: condanna il Parlamento europeo le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali. Ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli. Ritiene l'Eurocamera che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. Una questione sollevata da appunto il Comune di Milano. Il sindaco Sala era per l'appunto a Bruxelles un paio di giorni fa. Allora sentiamo qual è il commento che ha fatto Laura Boldrini in un'intervista di Mattia Guastafierro.
Laura Boldrini, che valore ha il fatto che questa condanna arrivi da un organismo istituzionale europeo che in passato ha condannato paesi che sul tema dei diritti civili sono molto indietro, come ad esempio l'Ungheria di Orban? Significa che adesso siamo indietro anche noi?
Io temo proprio questo, che questo governo Meloni stia spostando l'Italia verso l'angolo più oscuro dell'Unione Europea, il più oscurantista appunto, in compagnia di pochi altri paesi, dell'Ungheria, di Orban, della Polonia, di Morawiecki, che sono poi gli alleati politici, i conservatori europei, no? Gli alleati della Presidente del Consiglio. Quindi qui vediamo che veramente l'Italia, paese fondatore dell'Unione Europea, che viene in qualche modo allontanata dalle grandi questioni dei diritti in cui l'Italia c'è sempre stata, per essere spinta all'angolo insieme ai paesi più retrogradi, più reazionari, più oscurantisti. Io ricordo che in Polonia addirittura hanno fatto delle zone LGBT free, cioè dove le persone lesbiche, omosessuali non sono accette, dove non godono degli stessi diritti, dove c'è una discriminazione istituzionalizzata. Questa è la Polonia di Morawiecki, quindi un paese dove c'è il diritto all'aborto è stato di fatto cancellato, dove le ragazze polacche ormai vanno all'estero se non vogliono una gravidanza. Sono morte diverse ragazze perché i medici non facevano interruzione di gravidanza anche quando c'erano serie malformazioni del feto o motivi di salute gravissimi per la madre, che hanno preferito far morire la madre. Quindi di fronte a questo scenario c'è da essere preoccupati. Quindi io penso che sia veramente assurdo l'atteggiamento della ministra Roccella di non voler riconoscere i diritti delle coppie LGBT, ma soprattutto dei bambini e delle bambine, perché voi capite che se non vengono registrati non esistono questi bambini, non esistono. Cioè, come si fa a pensare che uno Stato possa prevedere questa dimensione? E se il bambino è stato registrato all'estero, in un paese dove c'è lo Ius Soli, allora diventa cittadino di quel paese. Ma se invece è stato registrato in un paese dove invece c'è lo Ius Sanguinis, cioè, e quindi si prende la cittadinanza non del luogo in cui si nasce, ma dei genitori, e i genitori non lo possono registrare in Italia, quel bambino è fantasma. Cos'è? È un piccolo apolide. È una dimensione terribile.
Boldrini, sappiamo che dobbiamo distinguere tra la tutela dei diritti dei minori e altre questioni che non sono direttamente collegate, come ad esempio la maternità surrogata. Però come mai, nonostante questo sia anche chiaro, questa distinzione, ad alcuni sindaci della Lega che trascrivono le famiglie arcobaleno si tende sempre a fare di tutta l'erba un fascio? È un modo anche per intorbidire le acque?
Esattamente, invece di dare seguito alla proposta di regolamento europeo, no? Le norme appunto sulla filiazione, e anziché dare seguito alle sentenze della Corte Costituzionale, la 33 e la 32 del 2021, che chiaramente due sentenze che stigmatizzano proprio l'assenza di una legge che autorizzi il riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione con entrambi i genitori, nonostante appunto ci siano due sentenze che invitino il Parlamento a legiferare su questo, loro per non farlo, per negare questi diritti, rimandano alla GPA, alla gravidanza per altri, che in Italia è vietata dalla legge 40. Cioè non esiste, non c'è questo punto, questo problema, perché in Italia è già vietata, ma loro la riportano nel dibattito per fare confusione, per negare i diritti ai bambini, invece di appunto cercare di dare seguito alle sollecitazioni che vanno nell'affermazione dei diritti dei bambini, loro spostano l'attenzione sulla gravidanza per altri, dicendo che questo deve diventare un reato universale. Ma ci rendiamo conto dell'assurdità? Il reato universale, se in molti paesi questa pratica è legale, compreso gli Stati Uniti, il Canada, l'Inghilterra, ma pure in Europa ci sono paesi tipo mi pare il Belgio, la Grecia, quindi lo voglio chiamare un reato universale con una pena di 2 anni, ma i reati universali sono i reati, quelli che sono riprovevoli a livello universale, cioè puniti con la massima pena, il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, questi sono reati universali, quindi è veramente poco serio dal punto di vista giuridico. È qualcosa che l'Italia non viene presa seriamente se continua con questa linea di protezione dei diritti e di superficialità nell'approccio, che è essenzialmente propagandistico, perché il reato universale non esiste come categoria giuridica, e comunque se si intende i reati che sono perseguiti ovunque, non sono certo quelli dove invece sono regolati legalmente in paesi molto evoluti, come appunto la gestazione per altri.
E da Milano l'impegno a perseverare nella battaglia per i diritti di questi bambini. Sappiamo che si sta creando un fronte di sindaci su spinta anche di Gualtieri da Roma e Lorusso da Torino, che ha invitato tutti i sindaci italiani in un teatro della sua città per il prossimo 12 maggio, proprio per fare fronte comune. E come dicevamo, appunto, questa pronuncia, diciamo, del Parlamento europeo è stata stimolata proprio dal no che il governo ha imposto al Comune di Milano, che trascriveva invece in anagrafe questi bambini con due mamme o due papà. E allora un'opinione anche da parte della giunta milanese con l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi.
Non possiamo in nessun modo permettere che le famiglie omogenitoriali siano discriminate o che i loro figli siano trattati come cittadini di serie B. Ha dimostrato l'Europarlamento la discriminazione delle coppie omosessuali e dei loro figli è una violazione diretta dei diritti dei minori, come è stabilito dalla Convenzione. I bambini con due mamme o due papà in Italia esistono già. Queste famiglie, queste coppie, questi figli ci sono già e hanno diritto a essere riconosciuti come figli delle loro famiglie e a essere tutelati e protetti dalla nostra legge. Non si può negare in nessun modo la loro esistenza o tantomeno la loro dignità. Questo è un voto che ci invita a riflettere sulle nostre priorità come nazione. Non possiamo permetterci di arretrare nemmeno di un solo passo rispetto alla garanzia dei diritti fondamentali, tutelati tra l'altro anche dalla nostra Carta Costituzionale.
Incendio.
Sono le 9:50 minuti qui a Prisma su Radio Popolare. Fra pochissimo ci occupiamo di intelligenza artificiale.
There's somebody that I want you to know. She's a sweet, sweet friend of mine.
If she has a fault,
she will go overboard. When there's a matter and she flirts like a child, darling, take her in once and for all. Stay away from them, 'cause everything you say just seems to them so strange. They cross the street whenever they see you come. The cynic step back from the wall, it's no fun at all. Honey, even when you feel flat and broken, you gotta trust to a happy mind. You could put your faith in me if you got eyes to see, and you got arms to wait for something to hold. When the cynic step back from the wall, it always feels cold.
When I saw you in the cafe today, explain it all away to me. Everyone we know, every girl and boy, each one is a misery. So look me straight in the eye and tell me you're alright, 'cause I wanna know the truth. Nothing else will do.
If you keep making the same mistakes over, you're like a puppy with a broken leg. Hey, and if it goes okay, you got me to blame for being so cynical and never the boy. You used to laugh until you cried on your bed at all the stupid things I said, at all the stupid things I said.
Tell me you're alright, 'cause
Abbiamo aperto questa puntata con la notizia della notte dell'incriminazione di Donald Trump per quella faccenda della pornostar Stormy Daniels. E lui ha detto tramite i suoi avvocati che si consegnerà alla procura di Manhattan martedì. Gli avvocati della difesa e la procura stanno in queste ore trattando sulle condizioni di questa consegna. A Trump verrebbe risparmiata l'umiliazione delle manette, ma verrà comunque fotografato e gli verranno prese le impronte digitali. Ma noi queste immagini le abbiamo già viste, o no? Le avete viste le immagini create dall'intelligenza artificiale che sono girate in rete di Donald Trump in manette? Donald Trump che mette il dito con l'anello sulla macchina per prendere le impronte digitali? Come anche abbiamo visto quell'improbabile foto di Papa Francesco, tipo Trapper, con il piumino lungo bianco e la collana. Va bene, parliamo di intelligenza artificiale perché ci hanno un po' spiazzato i super top manager della Silicon Valley, Elon Musk in testa, che con altri 1000 hanno fatto una lettera aperta, ve lo abbiamo anche raccontato nei nostri notiziari in questi giorni, una lettera aperta che è stata peraltro poi ripresa dal Financial Times, e Elon Musk, come anche per dire il cofondatore di Apple, Steve Wozniak, insomma, grandi nomi che dicono cosa? Che dicono che qui c'è una corsa fuori controllo all'intelligenza artificiale, a sviluppare menti digitali che però nessuno, neanche i suoi creatori, può capire, prevedere, controllare. Bisogna prendersi una pausa, riflettere, perché peraltro le regole servono e non le devono mettere i giganti dell'high tech, appunto della Silicon Valley o chi per essi, le deve prendere la politica. Buongiorno a Marco Schiaffino, nostro collaboratore, nonché autore e conduttore della nostra trasmissione Doppio Click. Ciao Marco.
Ciao Lorenza, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio.
Che cosa sta succedendo? Come mai hanno, fatto questa lettera, preso questa posizione?
Allora, evidentemente chi lavora nel settore delle nuove tecnologie si sta rendendo conto che c'è stata un'accelerazione eccessiva per quanto riguarda l'impiego dell'intelligenza artificiale. È accaduto tutto negli ultimi mesi. Diciamo che il vero passaggio è il fatto che l'intelligenza artificiale, che viene utilizzata in realtà da parecchio tempo dietro le quinte, è stata resa disponibile a tutti. Questo ha innescato una corsa pazzesca fra tutte le società tecnologiche a mettere a disposizione del pubblico sistemi di intelligenza artificiale, però nessuno ancora sa esattamente quali possano essere le conseguenze di un uso intensivo di questi strumenti. Alcune le stiamo vedendo, altre le possiamo soltanto immaginare, e chi lavora nel settore evidentemente ha fatto un pensiero un po' più profondo e ha capito che corriamo il rischio di provocare un vero e proprio terremoto.
Qualcosa che in fondo, se ci pensiamo bene, è già successo con i social network, che sono andati molto oltre, insomma, almeno le previsioni di chi li ha probabilmente immaginati e creati. Pensiamo solo, adesso io facevo l'esempio di quelle foto di Donald Trump arrestato e di come quindi l'intelligenza artificiale, ma già i social, possano essere veicolo e anche responsabili di fake news e anche di manipolazioni della realtà.
Sì, allora consideriamo che in questi casi stiamo parlando di attività. Ora, anche senza l'intelligenza artificiale è possibile fare un'immagine fake di Donald Trump arrestato, basta saper usare bene Photoshop o qualsiasi altro software di fotoritocco e metterci qualche ora di lavoro. L'intelligenza artificiale lo fa in un attimo e permette di farlo a tutti. Il problema vero sono, secondo me, delle conseguenze meno evidenti di queste. Faccio un esempio: l'impatto sul mondo dell'informazione. Microsoft ha integrato un sistema di intelligenza artificiale in Bing, il suo motore di ricerca, fra l'altro aumentando esponenzialmente il numero di utenti che lo utilizzano. Prima non lo usava praticamente nessuno. Cosa succede però? Che se io chiedo a Bing Una notizia, io ho chiesto per esempio di riassumermi la questione tra il governo israeliano e la Corte Suprema. Io ho un riassunto della notizia, ma non sono passato da un sito di news. È l'algoritmo che ha prelevato le informazioni. Questo significa banalmente che quel sito di news, mi sembra fosse il Post nel caso specifico, non ha avuto un utente che ha visualizzato la pagina, non ha avuto un utente che ha visualizzato le pubblicità e quindi non ha incassato un centesimo per le informazioni che io ho ottenuto da quel sito. Questo è solo un esempio degli impatti che l'implementazione degli algoritmi delle chatbot possono avere. L'altro problema che è decisamente più grave, oltre a ridisegnare tutto il sistema dell'economia, della monetizzazione dell'informazione, è che nessuno sa esattamente come ragioni l'algoritmo, perché l'algoritmo in pratica si addestra da solo e come possa essere in qualche modo influenzato. E questo è uno dei temi che in questa lettera aperta firmata da vari esponenti del mondo tecnologico viene evidenziato. Stiamo giocando con qualcosa di cui non capiamo esattamente il funzionamento e non sappiamo nemmeno quindi prendere le contromisure necessarie per evitare che possa essere utilizzato in maniera distorta.
Ecco, ma 6 mesi per che cosa? E qual è il contatto fra questi grandi big dell'high tech e la politica? Perché qui è chiaro, loro stessi lo dicono, no? Le regole non le possiamo mettere noi, che non siamo eletti, così dicono, leader tech non eletti.
Sì, allora c'è da dire che a livello istituzionale qualcosa si è mosso in Europa. L'Europa sta lavorando su un AI Act, quindi una regolamentazione dell'intelligenza artificiale, però con dei grossi limiti. Io ho letto il testo, è piuttosto farraginoso e soprattutto credo che manchi di un legame appunto con queste figure, cioè con chi l'intelligenza artificiale ha sviluppata. Ricordiamo che tra i primi firmatari di questa lettera c'è Elon Musk, che è stato uno dei fondatori di OpenAI, quindi la società senza scopo di lucro che ha generato ChatGPT, quindi diciamo la chatbot più famoso al mondo. Sono loro stessi a chiedere una regolamentazione e delle linee guida per come venga addestrata questa intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti bias, cioè possibili deviazioni. Faccio un altro esempio: io sto giocando con un po' di algoritmi di intelligenza artificiale e l'altro giorno ho chiesto a Jasper, che è un altro algoritmo, di spiegarmi, di scrivere un articolo sulla vicenda di Alfredo Cospito. Ora, nel finale ha messo una valutazione, per carità, molto condivisibile, sul fatto che la battaglia di Cospito è una battaglia per la libertà e i diritti di chi è oppresso, però molto, diciamo, molto incisiva, e andando a guardare le fonti che aveva utilizzato l'algoritmo, aveva utilizzato anche un sito che è The Anarchist Library. Ora, in questo caso nulla che mi turbi particolarmente, però se non abbiamo un controllo sulle fonti che va a guardare l'algoritmo e che quindi cerchi delle fonti bilanciate, mettiamola un po' in questo modo, potremmo avere dei grossi problemi, perché poi qualcuno può guardare a quello che dice l'algoritmo come una sorta di oracolo.
Certo, soprattutto le giovani generazioni, chiamiamole così, che magari sono comprensibilmente un po' meno avvedute sul tema delle fonti. Grazie Marco Schiaffino, a presto e a risentirci.
A presto, buon lavoro.
Niente di eccezionale, la mia storia. I miei non erano dottori nemmeno ladri. Dalle mie parti, sa, era già qualcosa. Le vere star per noi erano i criminali. Non dialogo a un tavolo, non li biasimo. Lavoro sporadico, sfratto dei figli a carico. E dirlo è pessimo, è come non ci conoscessimo. Cosa sognassero, non me lo immagino. Ora lei è il mio strizza, dice che la normalità mi terrorizza. Che non c'entri proprio la famiglia. Anni fa, cazzo, sarei crepato da ridere. Non temo la morte, ma ho paura di non vivere.
Di non vivere? come i tuoi. Pensi questo? Di stare vivendo adesso? Che è successo?
Ho giocato le mie carte. La lotta per la vita è crudele ma affascinante. Ne ho fatto un'arte, ne ho fatto parte. Marrakesh a fianco, un fratello più grande. Uno che fruga nella realtà, la fuga da una realtà pesante. Cercando di farci dei soldi, durante. Malgrado poi Annibal Lord e tutti i rischi corsi. Guardando quei problemi grossi che si fanno enormi. Quelli brutti sono diventati bei ricordi. Quelli troppo brutti li ho rimossi e sono rimasti dubbi. Dubbi, dubbi, martellanti dubbi. Dubbi, 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 dubbi. Martellanti dubbi, 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 dubbi. Anni fa si la tiravo, ora è raro. Canne sono ancora schiavo, paglia in calo. Ho problemi con il sonno, più che altro. Senza pillole non dormo, mai da tanto. Quanto chiede più di 4 anni, non mi guardi male. So che il foglietto diceva max 4 settimane. Ho strani sbalzi e non so cosa li causi. La mente mente, trova nuovi modi di ingannarmi.
Tuo fratello e tuo figlio bellissimi, tu quando ti decidi?
L'amore, l'amore di cui parla. Cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla. Un gioco in cui mi faccio male o faccio male a un'altra. Ho 40 anni e mai visto un legame che rimanga. Un amore materno, viscoso non mi serve. Non lo voglio, per me è solo un modo per nascondere dal mondo.
Tuo fratello, due bambini splendidi, non li avrai mai. Nessuno ti aspetta, si fotte di come stai.
Anche questo, tutto questo, volevo davvero questo. Tutta la vita che ci penso. Forse non credo più al prodotto che vendo. Che paradosso, no, che io per essere me stesso sia costretto ad andare dove non mi riconosco. Ci sarà dell'altro oltre lo sfarzo per lo sforzo. Qui dall'alto penso che ho sacrificato troppo. Amo il caos, odio sia tutto sotto controllo. Non mi va che fare soldi a palate. Mi faccio un ricco che non sa più allacciarsi le scarpe. È lampante, accade già in questo istante. Sorrida, il mio conflitto va dritto nelle sue tasche.
Molla tutto, non lamentarti nella canzone.
Forse fare musica è l'unica soluzione. Forse non c'è buca che racchiuda il tuo dolore. Forse non c'è fuga che conduca all'evasione. Forse stavo bene tra i perdenti e gli idealisti. Forse la salute mentale è roba da ricchi. Forse per andare avanti non devi ascoltarti come fanno gli altri. Li vedo così convinti e senza dubbi. Dubbi, dubbi, tutti senza dubbi. Dubbi, 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 tutti, 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 tutti senza dubbi. Se ti porto a fare un viaggio solo io e te, ma se andiamo sul privato non intendo il jet. Non c'è una destinazione e non so se si arriverà. Non c'è una destinazione nel blu.
E adesso ci trasferiamo a Trieste perché tra domenica e lunedì mattina si vota per elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. Si ricandida l'attuale presidente Massimiliano Fedriga, che negli ultimi anni è diventato uno dei volti più conosciuti della Lega dei Territori. PD e Movimento 5 Stelle candidano l'imprenditore Massimo Moretuzzo, poi c'è anche in corsa per Azione, Italia Viva e Più Europa Alessandro Maran, questi i candidati diciamo principali, anche se diciamocelo chiaro, la partita non si può considerare granché aperta. Ieri Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico, è stata a Trieste e poi a Udine per una serie di comizi. Oggi arriva anche Giuseppe Conte e sempre oggi a Udine. Intorno a Fedriga si riuniranno Meloni, Salvini e Tajani per Forza Italia. E proprio a Trieste andiamo, dicevo, con il nostro collaboratore Edi Pernici. Buongiorno Edi.
Ciao, buongiorno.
C'è interesse o si considera una tornata? Poi insomma abbiamo visto anche che anche alle ultime regionali di regioni molto importanti come Lombardia e Lazio c'è stata una bassissima affluenza. Quali sono le aspettative? Qual è l'aria che tira? Appunto il grado di interesse per questa tornata?
E appena esci dagli addetti ai lavori l'interesse è abbastanza scarso. Mm. E questa tendenza nazionale insomma, si sente anche qua. Da un lato perché Fedriga è dato per strassicuro della vittoria. La regione Friuli Venezia Giulia è una regione che comunque pende tanto a destra, Basti pensare che l'attuale sindaco di Trieste, in quota Forza Italia, è al suo quarto mandato.
Urca.
Per cui diciamo quasi una certezza. D'altra parte il centro-sinistra, le vittorie del centro-sinistra sono da annoverarsi nel passato a divisioni del centro-destra, cosa che non sta avvenendo in questo momento, anzi, mentre nelle opposizioni, come dicevi prima, c'è il centro-sinistra più 5 Stelle da un lato, il terzo polo dall'altro, e poi la quarta candidata, la Giorgia Tripoli, per Insieme Liberi, un raggruppamento di Novax spostato un po' sulla destra.
Ok, quindi questo è il panorama, ma Fedriga, tra l'altro, c'è anche una sua lista personale, no? Potrebbe portare via voti, ecco, quindi a questo punto l'unica analisi, immagino, che si farà poi a urne chiuse sarà quella dei rapporti di forza nel centrodestra.
Certamente. Tra l'altro Fedriga, ricordo, era tra i governatori, i cosiddetti governatori delle regioni in quota Lega, che nell'ultimo periodo del Covid si erano anche distanziati da Salvini.
Già.
Tanto che in questo momento i manifesti in giro per la città è Fedriga accanto alla Meloni.
Ah, quindi si potrebbe dire forse che Salvini... quali sono i rapporti fra i due attualmente?
Ma ufficialmente ottimi, però ti dico, in numerosi casi, diciamo, le posizioni tendono a essere distanti. L'attivismo di Salvini su una serie di temi molto di pancia sta un po' sulle scatole a chi poi deve governare e gestire un territorio. E la questione
un po' come con Zai in Veneto, è vero?
Beh sì, la questione un po' è quella. Ti dico, veramente l'ultimo periodo del Covid, con le sparate di Salvini che andava ad accarezzare le componenti Novax, con Fedriga che invece si stava spendendo fortemente sul discorso vaccinazioni, eccetera, insomma, sì. Sono questioni che segnano abbastanza.
Eh beh, senti, e quindi Fedriga ha fatto una sua lista, vabbè, l'aveva fatta anche qui Fontana,
sì,
in Lombardia,
sì,
poi si usa perché
insomma,
si prende anche un po'...
È una cosa che serve per raccogliere. Tra l'altro, esatto. Fedriga aveva degli indici di popolarità in regione superiori al 70%. Si spera che non si riversino completamente in dichiarazioni di voto, ma insomma è uno che piace abbastanza, è giovane...
Ma lui ha ambizioni nazionali? Che tu sappia?
In questo momento non lo so, non credo, cioè, nel senso che guidare una regione è già un bel, se verrà appunto rieletto avrà altri 4 anni davanti di lavoro che però almeno per noi che viviamo qui, le posizioni di Fedriga e di tutto il centrodestra sono così molto pesanti, soprattutto per quanto riguarda la sanità. E chiaramente le posizioni del centrodestra sulla sanità spingono alla privatizzazione, questo un po' dappertutto, ma qui da noi c'è anche una questione storica degli ultimi decenni, soprattutto sull'onda delle riforme basagliane su una sanità territoriale, sociale, vicina ai cittadini. In Friuli Venezia Giulia era cresciuta effettivamente una sanità di tipo diverso, che Fedriga, questa maggioranza di centrodestra, ha dichiarato proprio di voler cancellare, lo sta già facendo in qualche modo, e hanno dichiarato che quest'anno, il 2023, sarà l'anno effettivo della partenza di una riforma sanitaria in stile aziendalista, verticale e non territoriale.
Qualcosa che ben conosciamo da queste parti. Grazie Di Pernici, poi ci racconterai magari com'è andata e quali saranno
i risultati.
Esatto, i risultati. Buon lavoro, ciao.
Ciao, buon lavoro a voi.
E in chiusura di questa puntata parliamo ancora come posso dire, dei territori, però qui torniamo dalle nostre parti. Dovete sapere che la siccità della pianura padana coincide con l'entrata in vigore della nuova strategia europea per l'agricoltura, che imposta anche la riduzione dei consumi idrici, quindi anche con cambio di coltivazioni e allevamenti, nonché di dieta. A Roma, alla sede della Commissione e del Parlamento di Bruxelles, da ieri e fino a domani si discute di agroecologia, cioè la sostenibilità del settore primario, che di fatto è anche l'ispiratore delle nuove politiche di Bruxelles, la cosiddetta strategia Farm to Fork, che si integra con il Green Deal. In pratica si tratta della trasformazione sostenibile dell'agricoltura europea, da quella industrializzata, competitiva degli ultimi decenni a quella futura basata sulla cooperazione e sulla sostenibilità. Ovviamente per arrivare all'approvazione ci sono stati tanti compromessi, ma il cambio, insomma, si può definire una rivoluzione. Eppure in Italia la disciplina e i suoi esperti sono ancora poco conosciuti e non mancheranno sicuramente anche le polemiche nell'attuazione di queste nuove politiche. Fabio Fimiani ne ha parlato con il professor Stefano Bocchi del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università Statale di Milano, che è anche presidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia.
State discutendo a Roma di agroecologia, c'è una 3 giorni di convegno dell'associazione, siamo nel pieno di una siccità. L'agroecologia avrebbe molto da dire?
Direi di sì, non avremmo voluto certamente essere in questa situazione, però a questo punto noi riteniamo molto utile, se non necessario, parlare di agroecologia, perché è l'alternativa. Cioè, se vogliamo considerare questo stato attuale delle cose in termini generali, che ha generato anche il cambiamento climatico, oltre che ai vari impatti, diciamo così, sulle risorse, acqua, aria, terreno, eccetera. Quindi se vogliamo cambiare la tipologia di agricoltura, che ahimè, almeno nello stato attuale, emette gas serra, non utilizza le risorse in modo sostenibile come vorremmo, ecco che allora dobbiamo cercare l'alternativa. L'alternativa oggi si chiama agroecologia in tutto il mondo.
Spieghiamola un po', perché è un termine da addetti ai lavori ancora.
Forse sì, purtroppo, e quindi la nostra funzione, ecco, dovrebbe essere anche questa, spiegare. Allora, in pratica, mentre il tipo di agricoltura che abbiamo avuto fino adesso, dagli anni 50 fino ad oggi, è un modello che si è ispirato su tecniche, valori e modalità industriali, tant'è vero che la chiamiamo agricoltura industriale, e che ha utilizzato diverse discipline, dalla genetica alla meccanica, alla chimica, eccetera, ma in modo molto molto frammentato, molto molto, diciamo noi, riduzionista, molto molto focalizzato, quindi non con un approccio, come diciamo noi, sistemico. Quindi guardare il sistema, guardare il più possibile le interazioni, guardare le possibili conseguenze di alcune pratiche, ma le conseguenze su tutta la qualità della vita nostra e del pianeta. Quindi alzare lo sguardo, applicare principi e tecniche ecologiche, agroecologia nasce un po' da questo, con l'ecologia noi possiamo avere uno strumento completamente diverso rispetto a quello che avevamo in questi ultimi decenni. Ovviamente non è facile, proprio perché non abbiamo forse più i linguaggi, non abbiamo più una base anche di sensibilità, quindi è una piccola grande rivoluzione.
Come si differenzia, per esempio, dall'agricoltura biologica?
Per alcuni agricoltura biologica si sovrappongono, cioè l'agricoltura biologica è in fondo agroecologia e viceversa. In realtà l'agricoltura biologica possiamo dire che è un buon esempio di agroecologia, che però appunto ha una certificazione, ha delle regole anche abbastanza stringenti e anche un controllo. L'agroecologia allarga la visuale, quindi dice non necessariamente dobbiamo entrare in un sistema di norme, di certificati, eccetera, perché, lo dico io, aggiungo, da sempre all'interno dell'agricoltura c'è stata una forte distanza di agroecologia, a parte, come dicevamo, gli ultimi 60-70 anni che hanno cancellato anche una tradizione italiana che era molto bella. Quindi in sostanza c'è ancora questa discussione, cioè agricoltura biologica equivale ad agroecologia, sì o no? Beh, a mio parere non completamente, anzi io direi possiamo aprire, includendo ovviamente l'agricoltura biologica all'interno di quello che sono le istanze, principi e pratiche dell'agroecologia, ma è un modo per allargare un po' il campo di azione e includere molte aziende agricole e non solo in questa comunità che sta nascendo.
Questa vostra proposta si connette con la nuova strategia europea, la cosiddetta Farm to Fork?
Assolutamente, proprio una rivoluzione anche quella. E direi che l'agroecologia è lo strumento per questa macro politica che era il Green Deal. Farm to Fork, quindi dal campo alla tavola, è una strategia, e l'agroecologia è proprio come poter raggiungere questi obiettivi, in sostanza, che Ursula von der Leyen diceva, continente climate neutral, cioè praticamente con zero emissioni entro il 2030. Quindi come raggiungiamo questo obiettivo? E in molti documenti, anzi nella Farm to Fork, quindi questo documento importante dell'Unione Europea, è citata spesso l'agroecologia, anzi direi che è lo strumento che l'Unione Europea indica per poter raggiungere questi obiettivi molto ambiziosi.
Proviamo a fare un esempio di quello che dovrebbe accadere o potrebbe accadere in pianura padana.
L'agroecologia viene giustamente intesa e indicata come un modello di innovazione, dove il modello competitivo dell'agricoltura industriale viene superato da un modello cooperativo. Quindi riuscire a individuare a scala aziendale, quindi le singole aziende, delle possibilità per superare questa crisi che abbiamo adesso, di siccità, dei mercati, anche pandemica tutto sommato. Quindi mettere insieme tutte queste emergenze, fare gruppo, fare cooperazione, mettere insieme le conoscenze che spesso mancano, superando il modello di innovazione della rivoluzione verde, agricoltura industriale, detto top down, quindi dalle università, dai centri di ricerca in giù, ma in questo caso dai territori. Quindi le crisi si affrontano con una nuova modalità cooperativa, cioè di cooperazione tra i diversi settori, tra i diversi ambiti del sapere e dell'agire, perché qui la crisi è evidentemente molto grossa. Quindi come riuscire ad affrontare la siccità oggi è alla piccola scala, quindi migliorando le tecniche di irrigazione, e quindi gli agricoltori che si aiutano a cercare di individuare le tecniche a scala locale, aziendale, fino a scala territoriale. E questo è un altro discorso dell'agroecologia, cioè affrontare le tematiche alle diverse scale, da quella di appezzamento di singolo campo fino a quella territoriale.
Per adesso com'è la situazione? Vista da una redazione, l'adattamento agricolo sembra abbastanza distante nelle previsioni. Viene chiesto solo di aumentare l'irrigazione. Per certi aspetti non può che essere così, visto che la situazione è attuale, quindi bisogna trovare delle soluzioni adesso e poi quelle adesso per il futuro.
Brodel diceva che i tempi dell'agricoltura sono tempi molto più lunghi rispetto a quelli dell'industria, dell'artigianato. L'agricoltura si muove su cicli ovviamente più lunghi, per cui c'è una risposta immediata che è insufficiente, poi c'è una risposta più di medio-lungo periodo. Cosa voglio dire? Che ahimè faccio fretta a prevedere che le colture più esigenti di acqua, irrigua, cioè riso, mais, quelle estive, dovranno evidentemente fare un passo indietro, anche due, e verranno adottate maggiormente le colture con un altro ciclo, quello autunno-primaverile, tipo il frumento, orzo, eccetera. Ma questo ha tutto vantaggio. Perlomeno ci sono dei vantaggi, perché l'Italia sappiamo che importa frumento. Poi con questa crisi mondiale che riguarda i cereali, dovute anche alla guerra, avere maggior capacità di produzione locale di frumento, di orzo, insomma di cereali che non vanno a finire negli allevamenti come nel mais, può essere non solo necessario per affrontare questa crisi, ma potrebbe avere anche dei vantaggi. Quindi ecco, io direi, oltre all'attuale situazione che ci spinge a dire irrighiamo meglio, poi c'è il cambiamento proprio di sistemi culturali, come chiamiamo noi, che implicano però anche alla lunga un cambiamento delle diete, cioè parliamo di dieta sostenibile, quindi cioè ridurre il consumo di carne che implica coltivazione di mais e di foraggere in genere estive, che quindi richiedono molta acqua e via di questo passo. Quindi cosa voglio dire? I salti di scala fino a raggiungere il concetto di dieta sostenibile in stretto contatto con l'agricoltura sostenibile e fino ad arrivare alla salute, quindi al global health, come viene detto oggi, cioè la salute globale. Se il mio terreno coltivato, da cui dipende gran parte, la FAO dice 95% dell'alimento che mangiamo, dipende la salute del suolo e influenza la qualità dell'alimentazione, quindi anche la nostra salute, ecco che allora riusciamo a connettere in modo antisistemico tutto quello che ha bisogno di essere innovato.
Questo discorso è da paese del nord del mondo, paesi dove non manca il cibo. Per il sud del mondo, dove la popolazione necessita di cibo, dove si esce per fortuna anche dalla povertà, c'è comunque una richiesta maggiore di cibo. L'agroecologia riesce a rispondere a queste esigenze?
Ci sono ormai delle review, delle rassegne bibliografiche su base scientifica che ci consentono di dire sì, con l'agroecologia non si affama il mondo, anzi in questo modo si riescono a individuare delle metodologie locali contestualizzate. Non si vuole imporre un modello uguale per tutti, standardizzato, come invece proponeva l'agricoltura industrializzata, con altissimi costi di produzione, quindi input energetici, input di fertilizzanti, di concimi, eccetera, che alzavano i costi culturali, ma ragionando sulle rotazioni, ragionando sulle risorse locali, quindi ragionando in modo contestualizzato, ecco che da queste ricerche molto recenti si vede che l'agroecologia quasi è più adatta come modello a paesi più poveri, che non hanno particolari risorse economiche o capacità di affrontare questi alti costi che l'agricoltura industriale imponeva.
E questo era il professor Stefano Bocchi, docente di scienze e politica ambientale all'Università di Milano, intervistato da Fabio Fimiani a proposito di siccità e modelli dell'agricoltura. Noi ci fermiamo qui quest'oggi. Poco prima che iniziassimo questa puntata, poco prima delle 9, mi aveva colpito una notizia che arrivava dall'Iran, perché il Ministero dell'Interno ha rimarcato che il velo obbligatorio per le donne è uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana e quindi non c'è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza nei principi e nelle regole religiose e nei valori tradizionali. Ve lo dico perché volevo proprio segnalarvi, prima di salutarvi, una iniziativa molto bella, credo, che mi è stata segnalata dalla Fondazione Garivo. Domenica 2 aprile alle 11, dovete sapere, l'ho scoperto anche in questa occasione, nella cultura iraniana il giorno della natura è una festa importantissima che cade 13 giorni dopo il Capodanno e si celebra trascorrendo la giornata in compagnia di parenti e amici. La comunità iraniana di Milano quest'anno domenica celebra il giorno della natura al Giardino dei Giusti, qui a Milano, al Monte Stella. E in questo che, insomma, normalmente è un momento di festa e spensieratezza, ci sarà quindi l'opportunità anche per noi milanesi di dimostrare solidarietà al popolo iraniano in rivolta, in particolare a quelle 5 ragazze iraniane arrestate dopo aver condiviso su TikTok il video in cui ballavano senza velo. E questa solidarietà la potremo esprimere ballando con loro. Ci sarà una ballerina professionista iraniana, performance artistiche. E quindi, appunto, se volete celebrare insieme alle donne, non solo la comunità iraniana, questo momento, anche esprimendo solidarietà, l'appuntamento è per domenica mattina alle 11 al Giardino dei Giusti di Milano. Io mi fermo qui da Lorenza Ghidini, quindi un saluto, buon fine settimana, ci risentiamo con Prisma intorno alle 8.35 di lunedì. Ciao ciao!